Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vorrei riprendere la lettura in Secondo Corinzi e siamo arrivati a capitolo 4. E voglio rileggere un pezzettino di capitolo 3, voglio leggere 4, 5 e 6, sì, di capitolo 3. Ora, queste fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito dà vita. Allora, lui dice, Dio ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Tenete in mente, Paolo dice, noi siamo ministri del nuovo patto. Ok? E con quello voglio leggere capitolo 4, capitolo di stasera, versetto 1. Perciò, avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Avendo questo ministero del nuovo patto, cos'è il ministero? Perché non era solo Paolo, anche noi. Qual è il ministero del nuovo patto? Perché se non capisco quello, questo brano non ha senso. Cos'è il ministero del nuovo patto? Proclamare l'Evangelo, essere luce nel mondo, annunciare il giudizio, ma il perdono in Gesù Cristo. Questo è il ministero del nuovo patto che anche noi abbiamo, e noi abbiamo questo per la misericordia che ci è stata fatta. E cosa vuol dire quello? Noi abbiamo questo per la misericordia che ci è stata fatta perché noi eravamo sotto condanna. Quel giudizio che sta arrivando a tutti avrebbe scartato noi nel lago di fuoco, che è quello che sta avanti. E allora, per la misericordia di Dio, ci ha strappati dal potere delle tenebre e ci ha portati nella luce. Per essere figli di luce, per camminare nella luce, per annunciare la luce. Quindi questo è un immenso privilegio e una grande responsabilità. Infatti, come dice anche in Primo Corinzi, dice che noi siamo stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo a noi stessi. Io ho sentito e purtroppo ho anche pensato qualche volta, è la mia vita. Non è la mia vita. Non ho dato vita a me stesso fisicamente, non ho dato vita spiritualmente a me stesso, non posso tenermi in vita. Non è la mia vita. Quella è una menzogna. E se credo quello vivo male. Sono stato comprato a caro prezzo, creato da Dio, già ero suo fisicamente. E poi Paolo dice, visto che abbiamo ricevuto questo ministero per misericordia, non ci perdiamo di animo. Non ci perdiamo di animo. Cosa vuol dire quello? Se ci fosse una cosa che porterebbe a essere scoraggiato, sarebbe questo. Sarebbe proprio questo. Perché tu non hai alcun potere di creare risultati. Allora, Dio dà vita. Se tu pianti i semi, non li puoi fare crescere. Tu pianti, speri che vadano bene. Ma Dio tende, se tu segui certe regole naturali, i semi non sono vecchi, sono dell'anno giusto, pianti in terra buona, la temperatura è giusta, l'acqua è giusta, tendono a crescere. Okay? Tendono a crescere. Però qui non hai quella sicurezza. Tu puoi annunciare l'Evangelo, ma non è che tendi a produrre frutto regolarmente come vuoi tu. Però non ci perdiamo di animo, Perché il ministero che abbiamo non è di salvare, non è di produrre frutto. Il ministero è di andate in tutto il mondo a fare cosa? Predicare l'Evangelo. Predicare il Vangelo. Uno semina, uno annaffia, ma Dio dà la crescita. Quindi non ci perdiamo di animo, perché il nostro ruolo è di proclamare fedelmente e non porre alcun ostacolo se non solo la croce di Cristo. Quindi se io pecco nel mio modo di predicare, se io sono orgoglioso, se io ho peccato che non voglio confessare, allora io pongo ostacolo, perché il mio peccato ostacola che loro credono il messaggio. Quindi, e poi quando dice non ci perdiamo di animo, aspettiamo versetto 8, e lui parla delle situazioni in cui non si perde di animo. Ricordate quello e arriveremo lì, Dio volendo, fra pochi minuti. Allora, poi, andando avanti al versetto 2, Paolo parla del modo che svolgiamo questo ministero. E lui dichiara, anzi, abbiamo rinunziato ai sottofugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Wow, questo è bello, ma anche, cioè, in un certo senso è pesante, non in senso negativo. Prima Paolo parla di proclamare l'Evangelo, questo vale per noi tutti, in modo totalmente puro e onesto e sincero. Notate, abbiamo rinunziato ai sottofugi della vergogna. Tutti i sottofugi abbiamo rinunciato, non usiamo. Non usiamo modi subdoli, tutto quanto. Non camminando con astuzia, totalmente fuori dalla nostra vita, né falsificando la parola di Dio. Siamo attenti a dire solo la verità di Dio e mai nulla della nostra, mai modificando il messaggio. E poi, manifestando la verità, rendendo chiaro la verità, manifestando, facendo visibile, visibile nella predicazione soprattutto, ma visibile anche nella nostra vita. Cioè, se io dichiaro che Dio mi ha perdonato e mi ha fatto essere una nuova creatura, ma io cammino ancora come camminavo prima nelle tenebre, non sto manifestando. Non sto manifestando la verità. Perché loro guardano la mia vita e dicono, ma tu sei come prima? Cos'è cambiato? Hai ancora quei peccati lì? Ma cammini, non cadi, cammini. No, manifestando la verità, rendendo chiara la verità di Dio nella mia vita e in tutto quello che dico. E poi dice, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Cos'è quello? Se io raccomando me stesso alla vostra coscienza, vuol dire che io cammino in tal modo che non potete dire, va bene, parla bene, però... No, irreprensibile vuol dire, che non vuol dire perfetto. Ma vuol dire che non c'è nulla che macchia la coscienza. Raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Cioè io cammino in modo e noi camminiamo in modo che loro vedano una vita trasformata. Perfetta no, ma trasformata sì. Alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Che vuol dire che mi comporto non solo con quelli in casa, ma anche quello in chiesa, ma anche quelli al di fuori. Qualifiche per anziani comprendono che devi avere una buona testimonianza con quelli di fuori. Quindi la sua vita è coerente con tutti, quello in casa, quello in chiesa e quello di fuori. E poi lui dice che purtroppo non tutti credono. Versetto 3 e 4. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Il nostro messaggio è luce, è verità, è l'Evangelo, la buona notizia. Eppure è velato per tanti. Allora, se uno è velato, cosa vede? Se si gioca con una bella benda fitta, 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 che copre tutto, cosa vedi di luce? Non puoi vedere la luce. Tu puoi essere in una stanza tutto buio o fuori nel sole, ma tu non ti rendi conto se non solo dal caldo del sole. Ma se non c'è caldo, non vedi la differenza. Ma per chi è velato? Per chi è velato? Cosa dice qui? Per chi è velato? Versetto 3. Per quelli che periscono, per le persone che sono sulla via della perdizione, sono velati, accecati da Satana. Il messaggio è velato, infatti, nei quali, parentesi, quelli che non credono, quelli che non credono sono gli stessi di quelli che periscono. Il Dio di questo mondo, chi è quello? Satana. Ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Cioè Satana proprio fa sì che non vedono la gloria. Sentono i fatti, possono essere perfino studiosi della Bibbia. Ci sono tante persone in chiese vere che conoscono la Bibbia ma non vedono la gloria di Cristo. Ci sono tante persone in chiese false o in sette che conoscono parte della Bibbia ma non vedono la gloria di Cristo. Ho sentito di persone che vedono una falsa gloria della Madonna e la vedono meravigliosa, la mamma di noi tutti, la madre di tutti, una gloria che non esiste. E non vedono la gloria di Cristo, perché se tu vedi la gloria di Cristo non c'è spazio di vedere nessun altro. La gloria di Cristo è tale che se vedi quella gloria non hai spazio per la gloria di qualcun altro, perché ha tutta la gloria. Tutta la deità è in Lui. E Dio è l'unico glorioso. E un'altra cosa, se tu vedi la gloria di Cristo, la falsa gloria del peccato non ti attira. Pensate a questo. Se tu vedi la gloria di Cristo, la falsa gloria del peccato non ti attira. E allora uno può conoscere la Bibbia, ma se non vede la gloria di Cristo, cerca la falsa gloria del peccato. Quindi Satana acceca le menti delle persone sulla via della perdizione affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Possono sentire i fatti ma non vedono la gloria, perché Dio ci ha creati a desiderare gloria. Gli uomini vogliono qualcosa più grande di loro, e Cristo è quel qualcosa. Poi lui prosegue e ci parla del fatto che è importante per chi parla di Cristo di innalzare Cristo, non noi stessi. Per esempio, leggo versetto 5 e 6. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, e noi stessi siamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Predichiamo Cristo, non noi stessi. Allora, attenzione a noi. Non predichiamo scuola in casa. Se noi parliamo con persone, non parliamo di quello. Non predichiamo vantaggi di fare questo e quell'altro, di gestire meglio i soldi. Non predichiamo mille cose buone, perché non è Cristo. Se uno non ha Cristo, non importa come fanno mille cose, non importa se gestiscono bene i soldi, non importa come elevano i figli, non importa. Predichiamo Cristo. C'è quello che serve per chi è morto nel peccato e c'è quello per chi è già salvato e deve adesso, come posso camminare meglio? Quindi attenzione di che cosa parliamo con non credenti. Predichiamo Cristo. La salvezza, Cristo vuol dire la salvezza in Cristo. Non soluzioni per problemi nel matrimonio. Noi non stiamo predicando come avere i matrimoni migliori. Stiamo pregando, se tu hai problemi di matrimonio, è causato del peccato e solo Cristo può guarirti di quello. Quindi hai bisogno di Cristo. Ma non per risolvere i problemi nel matrimonio, perché non è detto che risolverà. Dipende non solo da te, ma risolve il tuo problema più grande, quello del giudizio e quello che sta arrivando. E poi notate che Paolo dice, noi stessi siamo vostri servi per amore di Gesù. La parola servi, schiavi. Siamo vostri schiavi. Noi non aspettiamo che abbiamo tempo avanzato e poi cerchiamo di parlare di Dio, ma siamo schiavi, debitori a Dio, in modo di dover predicare a tutti. È un sacrificio. Però lo faccio perché Dio mi ha strappato dalle tenebre. E poi dice, Dio ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifugge sul volto di Gesù Cristo. Quindi Dio ha fatto brillare in noi il suo splendore, la sua gloria, in modo che noi posso far risplendere Dio tramite noi la conoscenza della gloria di Dio. Noi dobbiamo essere luce del mondo per far vedere agli altri la gloria di Dio. E quindi parliamo di un Dio glorioso. Ho sentito di una professoressa grande, cioè grande, si considera grande, che dice, io non accetto che ci possano essere miracoli, perché ci sono leggi sulla natura e non è possibile che non vengano seguite. Quindi non è possibile che ci siano miracoli. Allora ho scritto una cosa da dire a lei. Ho scritto, come osi tu, un semplice mortale, che hai davanti a te la morte, che sei stra-ignorante su migliaia di campi di vita, ne sai qualcosa in qualche piccolo campo, ma sei ignorante in tutti gli altri, come osi dire che il creatore di tutto, che da niente ha ideato tutte le leggi sulla natura e li ha messi insieme in modo incredibile che il mondo va avanti. E come osi dire, tu che sei mortale, soggetto alla morte, che lui non può superare le leggi sue quando vuole, come osi dire quello? Non mi importa quanto si considera una persona grande, si dimostra una persona stolta. Si dimostra una persona stolta. Come può un mortale alzare il pugno a Dio e dire tu non puoi fare quello? Può l'uomo vincere Dio? Può Dio vincere l'uomo? Può Dio vincere l'uomo? Nebuchadnezzar, un grande re, e si è innalzato. È la mia gloria che ha fatto tutto questo regno. E dice, basta, cosa ha fatto Dio? Era gentile, non l'ha ucciso, ma cosa ha fatto? La sua gloria ha tolto il tappo. È diventato come un animale. Per sette tempi, promette sette anni, ha vissuto in un parco nudo per terra, mangiando come un animale. Dove è questa gloria, Nebuchadnezzar? Dov'è? Noi dobbiamo far risplendere la conoscenza della gloria di Dio che si trova dove? Si rifugia dove? Nel volto di Gesù Cristo. Quindi noi stiamo predicando Cristo, l'unico glorioso a livello umano, perché Gesù è Dio, uomo. Giovanni 1,18 dichiara, vi leggo io, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre e colui che lo ha fatto conoscere. Noi vediamo la gloria di Dio in Gesù Cristo. Proclamiamo Gesù per far vedere la gloria di Dio Padre. Questo è il nostro messaggio, questo è il nostro incarico di proclamare Cristo. Questo è il nostro tesoro. Noi siamo deboli. Quanto siamo deboli? Leggo. versetto 7. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Abbiamo un tesoro. La notizia di Gesù Cristo è il tesoro più grande della vita. Dà vita eterna, dà pieno perdono. Ma abbiamo questo tesoro della gloria di Dio che stiamo proclamando in vasi di terra. Ricordate che terra era vasi di terracotta. Terracotta con una piccola botta crepa e poi un po' di botte in più crolla. Non è forte. Affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi non siamo forti, ma Dio è forte. Siamo piccoli vasi con un messaggio potente. A Dio tutta la gloria. Nonostante che abbiamo il messaggio della gloria di Dio in Cristo e abbiamo il perdono in Cristo da annunciare, affinché uomini peccatori possano essere riconciliati con Dio, noi siamo vasi deboli e subiamo molte difficoltà. Leggo 8 e 9. E questo ha a che fare con quello che Paolo dice all'inizio, non ci perdiamo di animo. Leggo 8 e 9. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti. Parliamo di vasi di terra, afflitti in ogni maniera, perplessi, perseguitati, abbattuti, ma non ridotti agli estremi, non disperati, non abbandonati, grazie a Dio, e non distrutti. Siamo vasi di terra, siamo deboli, senza l'aiuto di Dio saremo distrutti, ma abbiamo l'aiuto di Dio. Per chi è veramente in Cristo, attenzione, per chi è veramente in Cristo, non siamo distrutti perché Dio ci sostiene. Per quanto può essere dura, in Cristo Gesù, Dio ci sostiene. Dio non sostiene chi non è in Cristo. Se tu non hai Gesù Cristo, quando arrivano i pesi, i dolori, Dio non ti sostiene perché non appartieni a Lui. Ma ti sostieni se tu appartieni a Lui. Ricordando in Apocalisse, la chiesa dove è detto ci saranno prove per 10 giorni, alcuni di voi sarete messi alla morte, ma vi darò la corona della vita. Cioè la morte fisica non è la perdita, perché non è la fine. C'è dopo tutto. Il frutto della nostra sofferenza, se siamo in Cristo, qual è? Se siamo in Cristo, qual è il frutto della sofferenza per Cristo? La sofferenza per Cristo? Cristo è manifestato in noi. Leggo 10 e 11. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Che scambio strano. Che è uno scambio qui. La nostra mortalità, la nostra debolezza, rende manifesto la vita immortale di Cristo. La nostra mortalità rende manifesto l'immortalità, la gloria, la vita di Cristo. Qui dice, siamo del continuo esposti alla morte a motivo di Cristo. La vita cristiana vera non è facile. Attenzione, mettete in testa questo. Più vicino che tu sei a Cristo, la vita non diventa più facile. Da un certo punto di vista diventa più difficile. Più vicino tu diventi a Cristo, in un certo senso più difficile diventa la vita. Allora io non voglio quello. No, 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 l'alternativa è terribile. È terribile. Eternamente terribile. Valuti bene e tu vorrai quello, perché è gioioso, è meraviglioso. Però ci sono pesi terreni. Vivere veramente per Cristo è una vita difficile, ma è l'unica vita veramente benedetta. La nostra morte, ovvero il fatto di, che per annunciare l'Evangelo e le sofferenze che sono parte di quello, produce vita in altri. Le nostre sofferenze, Paolo dice, voglio completare le sofferenze che ci sono ancora da adempiere per Cristo. Quello della croce ha già pagato, ma ci sono sofferenze per fare arrivare il messaggio ad altri. E Paolo parlava di noi, annunciatori dell'Evangelo, e voi che avete ascoltato e creduto, e quindi leggo 12 a 14, tenendo conto noi e voi, noi Paolo collaboratori che stavano predicando, voi Corinzi che avete creduto, 12, cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che è risuscitato, il Signore Gesù, risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Viviamo per fede, non per quello che vediamo. Per fede sappiamo che finirà tutto qui. Gesù Cristo risuscitato tornerà per giudicare il mondo. Chi non riceve il perdono adesso? Questo comprende i nostri figli, i nostri cari, i nostri amici, i nostri colleghi. Chi non riceve il perdono adesso? Al momento della morte sarà troppo tardi. Cosa dice in Ebrei 9:27? È stabilito che si muore una volta sola. Dopo di ciò c'è il giudizio. Il perdono è solo adesso. Il perdono è solo adesso. Chi non riceve il perdono adesso sarà condannato al lago di fuoco, tormento eterno, giorno e notte, nei secoli dei secoli. Nulla, assolutamente nulla qui importerà. Il ricco e Lazzaro, il ricco non era ancora nel lago di fuoco, ma era già nell'Hades, nel tormento, e lui aveva un desiderio. Quando ho scoperto che il sollievo per lui non era possibile, ti prego di mandare Lazzaro di nuovo sulla terra a casa di mio padre o cinque fratelli, che non voglio che vengano qua. Non voglio che vengano qua in questo tormento. Ma vivevano bene, Lazzaro, avevano tutto, non interessa niente, avevano macchine grandissime, sportive, case belle, tutto quello che vogliono al tempo di oggi. Non interessa, importa che non arrivino qui, tutta quella roba non fa niente, il tormento è troppo terribile. E per quello, io ho creduto, perciò ho parlato. E anche noi crediamo e perciò parliamo, crediamo che c'è un giudizio, che non c'è speranza a quel punto, solo adesso e perciò parliamo, parliamo con franchezza, parliamo con insistenza, parliamo senza vergognarci perché sappiamo che solo in Gesù Cristo c'è perdono e sarà troppo tardi se uno rimanda e arriva alla morte. Paolo dice. Noi crediamo e perciò parliamo. Noi siamo deboli, vasi di terra, ma noi parliamo perché non c'è altro nome sotto il cielo per il quale uno può essere salvato. Che importa come vivi? Che importa che lavoro che hai? Che importa che hai meno o più problemi se vai al tormento eterno? Che importa? E Gesù dice, che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua? Ecco perché ringrazio Dio che mia mamma pregava, non mi interessa se i miei figli vivono, se hanno un buon lavoro, se hanno buona salute, mi interessa solo che sono salvati e sono uomini di Dio. È costoso predicare. In 1 Corinzi 15 Paolo aveva parlato di quelli che sono battezzati per i morti. Cos'è quello? 15:29. Battezzati per i morti? Gesù dice ai discepoli, possiamo noi, dicono loro, essere a tua destra e a sinistra? Potete voi essere battezzati con il mio battesimo? Sì, signore, sì, sarete battezzati. Morirete anche voi. Soffrirete anche voi per l'Evangelo. Il battesimo nella Bibbia, in questi casi, parla delle sofferenze che uno subisce. E quelli che sono battezzati per i morti sono quelli che, per poter evangelizzare e parlare di Cristo per i morti, spiritualmente morti, per portare la vita a loro, annunciando Cristo, a volte arrivano alle sofferenze e alla morte fisica per poter evangelizzare. Se non c'è la risurrezione, dice Paolo, cosa fanno che sono battezzati per i morti? Cosa fanno quelli che soffrono per portare l'Evangelo ai perduti, ai non salvati? Se non c'è la risurrezione, finisce tutto con la morte. Ma c'è la risurrezione. Poi lui, parlando, dov'è? Qui in 1 Corinzi 15, parla delle sofferenze per il Vangelo, dice, perché siamo anche noi in pericolo a ogni ora. Io muoio ogni giorno per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù, nostro Signore. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Ma i morti risuscitano al giudizio, e perciò per quello che siamo pronti a soffrire per annunciare, perché tutte queste persone che amiamo vanno al tormento eterno. Quindi è costoso annunciare perché non è sempre apprezzato, ma conviene. E Paolo, tornando al nostro capitolo 2 Corinzi 4, versetto 15. Tutte queste sofferenze, tutto quello che abbiamo subito, le persecuzioni, afflizioni, eccetera, tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Noi siamo pronti a soffrire, a sacrificare per parlare di Cristo, affinché la grazia di Dio nella salvezza, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, perché proclamando, Dio salverà alcuni, un numero sempre maggiore, produca la grazia, salvando nuove persone. Cosa fa? Produce che cosa? Ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perché più persone dicono, Signore, grazie, grazie, hai salvato anche quello e anche quello lì. E la persona che viene salvata, Signore, grazie, mi hai salvato. Questo è quello che conta. E così Dio abbonda in gloria perché più persone lo ringraziano. Questo è quello che conta. E Paolo, vivendo quello, e nonostante le persecuzioni di Paolo, le sofferenze di Paolo, ed erano tante, vedeva frutto, vedeva persone salvate e perciò, insieme ai suoi colleghi, 16. Perciò non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Paolo si stava rovinando l'uomo esteriore. Battute, naufragio, lapidato, si presume che Paolo non è che stava tanto bene, fame, caldo, sofferenze di tutti i tipi, però l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. E Paolo aveva grande gioia, non si perdeva di animo, infatti ricordate che aveva detto quello in versetto 1, non ci perdiamo di animo, e lo ripete qui. Perciò, visto che il nostro ministero che costa è doloroso e porta perfino alla morte, ma sta producendo frutto, perciò non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina. Che importa? Che importa? L'uomo interiore si rinnova in giorno in giorno. E poi una parola importante. Prospettiva, prospettiva, quello che ogni genitore cerca di trasmettere ai suoi figli quando sono piccoli. Ogni genitore, minimamente buono, che qui ci siamo così, grazie a Dio, vuole trasmettere al figlio prospettiva. Non voglio, senti, tu non capisci, ma ti serve. Non voglio mangiare quello, hai bisogno, non voglio andare a scuola, non voglio studiare, ti serve. Cioè, non voglio alzarmi, ti serve. Non mi interessa imparare quello, è difficile. Non riesco, ti serve, impegnati. Vogliono perché ti porterà buoni frutti, buoni risultati. Cosa fa un genitore? Costantemente cerca di aiutare il figlio a guardare oltre ad oggi, perché di natura, per cosa viviamo? Di natura, per oggi. Ok? Paolo a noi ci sta dando una prospettiva qui. E guardiamo quello che dice 17 e 18 e vediamo se stiamo vivendo con la vera prospettiva. E Paolo dice, infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. L'Apostolo Paolo, la nostra leggera afflizione, questo è capitolo 4, in capitolo 11 elenca queste afflizioni. E voglio leggere, prendo una parentesi, di leggere capitolo 11, l'afflizione di Paolo, che lui dice la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, che erano decenni. Vi leggo. Capitolo 11, versetto 23, parlando di falsi apostoli in confronto con lui. Sono essi ministri di Cristo? Paolo da stolto. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche, molto di più. Nelle battiture, grandemente di più. Molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate, meno uno. 3 volte sono stato abbattuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel trovaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. E oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Allora, questa è la vita di Paolo. E lui, tornando al nostro versetto 17, infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, quell'elenco che durava decenni, dice leggera e solo per un momento. Come può dire leggera? Cosa vuol dire leggera? Quanto pesa una cosa leggera? Ma abbiamo studiato scienze. Quanto pesa una cosa leggera? Ok, un elefante leggera? Poco. Un elefante leggero in confronto con un colibrio leggero. Leggero non è un peso, leggero è proporzionalmente, giusto? Cioè, proporzionalmente. Una pianeta leggera, una montagna leggera, se fosse possibile pesare una montagna, magari calcolando, una montagna leggera, invece di un fiume di uccello leggero, credo che sia un po' di differenza di peso. Leggero è sempre in proporzione a qualcos'altro. E quando Paolo elenca quell'elenco terribile di sofferenze che aveva subito per decenni, e dice, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, perché può dire leggera e breve momento? Perché lo confronta con, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. In confronto con quel peso smisurato di gloria, è leggero. In confronto con l'eternità che durerà quella gloria, è solo un momento. E visto che so questo, cosa dice? E noi, io e i miei colleghi, compagni, sappiamo questo, e noi dovremmo sapere questo, abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, le sofferenze, la nudità, la fame, le sete, i naufragi, le ingiustizie, le prove della vita, ma abbiamo lo sguardo fisso a quelle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sono eterne. Fratelli e sorelle, se tu sei tale, ricordati che non c'è confronto con il peso di gloria in confronto con il peso delle tue sofferenze, e non c'è confronto con la duratura delle prove con quanto dura la gloria. Al contrario, il peccato piacevole vale niente in confronto con il tormento che ci sarà per l'eternità, e la duratura di quel vantaggio è niente in confronto con il tormento eterno. Quindi, prospettiva, cambia tutto. Così dice in Galati 6, parlando di prospettiva. Galati 6, Galati 6, leggo, è meraviglioso, dice: non perdiamoci di animo, la stessa frase che abbiamo appena letto due volte. Non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Non perdiamoci di animo. Paolo dice: noi non ci perdiamo di animo, nonostante le sofferenze terribili, perché abbiamo gli occhi in avanti sul premio, sul ritorno di Cristo, su quella gioia. Tutto qui passerà, ma avremo gioia che non finirà mai con Lui, perciò guardiamo in avanti, non qui. Questo è come si supera il peccato, questo è come trovi gioia in mezzo alle sofferenze, questo è dove trovi la pace, sapendo: Signore, grazie, questo passerà al tuo tempo, questo passerà e non sarà mai più ricordato. La Bibbia dice in Isaia 65, se ricordo bene, che dice: non ricorderemo le cose di prima, non ricorderemo le cose di prima, la gioia sarà troppo grande. Abbiamo il ministero del nuovo patto, di annunciare questo messaggio di salvezza. Non c'è altra salvezza, non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale gli uomini possono essere salvati. Annunciamo senza vergognarci, senza stancarci, con franchezza, con persuasione, con insistenza, senza porre altri ostacoli se non la croce di Cristo, pregando per Dio di salvare finché c'è tempo. Preghiamo. Padre nostro, non c'è persona che è salvata che non era nelle tenebre, che non era sotto il potere delle tenebre, che non era un figlio di ira come gli altri, ma per pura grazia, come abbiamo letto in questo studio, per misericordia, tu ci hai salvati e ci hai resi doni al ministero del nuovo patto, non per alcun merito nostro, ma per il privilegio che hai dato a noi di essere portavoci, di essere luce in un mondo di tenebre, di manifestare Cristo nella nostra debolezza, ma nella sua gloria. Grazie per questo privilegio, ma grazie per questa responsabilità. Opera tramite noi, che possiamo senza vergogna proclamare Cristo in modo chiaro, in modo giusto, secondo verità, ma che possiamo proclamare Cristo perché le persone intorno a noi, come eravamo noi, sono perduti. Sono perduti, non vedono la gloria di Cristo, non vedono il giudizio che sta per arrivare. Non vedono il loro peccato e perciò non vedono Gesù Cristo come l'unico Salvatore. Ti prego di concederci di parlare in modo chiaro di Gesù Cristo. So che ci sono sofferenze, Padre, non sarebbe onesto negarlo, ma sono sofferenze, afflizioni momentanee e sono leggeri in confronto con il smisurato peso eterno della gloria. Grazie per questo. Opera tramite noi per salvare altri affinché possa abbondare il ringraziamento alla tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.